sempre nel nostro percorso abbastanza complicato, con cui io personalmente sto combattendo abbastanza su questa questione di guardare il mondo dai confini, da un'altra prospettiva, no? Cosa vuol dire mettersi dal punto di vista del confine? I testi su cui abbiamo un po' riflettuto, se ricordate, sono, vabbè, il punto di partenza era così un po' la definizione di che cos'è un altro sguardo, il racconto dell'incontro tra il profeta Natan e Davide, con la storia famosa dell'uomo con tante pecore e di quello con una pecorella sola, che era un po' di definizione. Poi un secondo passaggio che era la riflessione sul testo di Babele, che era stato, almeno sentire dalle reazioni anche che ho avuto personalmente, un passaggio abbastanza interpellante, perché era una lettura non così moralistica di Babele, non così semplicemente negativa. E il testo della volta scorsa del crollo delle mura di Gerico, sul il tema del combattimento, cioè di come si può combattere a partire dai confini, no? Di come partire dai confini non è necessariamente una posizione di passività o di rinuncia a un qualche potere, no? Considerato che normalmente il potere abita al centro, no? E il testo di oggi è un po' l'altra faccia del testo della prossima volta, perché della scorsa volta, perché sì, adesso spiego perché, ma insomma, e con il testo di oggi chiudiamo un po' la parte più che facciamo sempre all'inizio, appunto, poi ne rifletteremo in modo più metodologico, ma la parte più descrittiva, no? Più tecnicamente si dovrebbe dire fenomenologica, in cui attraverso la scrittura proviamo sempre nella prima parte, soprattutto con i testi dell'Antico Testamento, a vedere come la cosa di cui ci stiamo occupando funziona, no? come va smontata, quali sono le sue varie componenti. Poi normalmente, passando al Nuovo Testamento, ci dedichiamo di più a vedere di fronte a quella cosa la novità evangelica, no? Qualcosa che ci sposta in una prospettiva maggiore, ci aumenta, no? Allora, con oggi un po' chiudiamo questa prima parte più descrittiva, e dicevo, è un po' l'altra faccia della potenza di combattimento di cui abbiamo parlato l'ultima volta, ed è la debolezza, la sconfitta o il prezzo che abitare i confini costa, no? Abitare i confini non è mai a buon mercato. C'è un motivo per cui gli esseri umani preferiscono il centro e il potere, no? Noi abbiamo in genere un atteggiamento un po' moralistico su questa questione, cioè dice, no, ma non bisogna, no? Bisogna essere umili, essere dalla parte di chi è più debole, che è vero, no? Però bisogna anche avere un po' il coraggio di dirsi che di per sé il costo è minore se uno abita al centro, no? Cioè, se uno abita un luogo di forza, di potenza, di potere, campa meglio. Questo è il motivo molto banale per cui ci è più istintivo, no? Ci verrebbe più spontaneo cercare di guardare le cose dal nostro punto di vista, di imporre il nostro punto di vista, di pensare che tutto il mondo deve funzionare come noi abbiamo in testa, no? E che se funzionasse così sarebbe tutto più logico, andrebbe tutto meglio, perché io capirei come funziona, no? Perché c'è sempre un costo, e il costo è pesante, perché è un costo di espropriazione che è legato al fatto di mettersi dalla parte dei confini. Non è un'operazione di buona volontà generica, è un'operazione che deve avere una grande consapevolezza, perché altrimenti poi non si regge il costo, no? E non sempre i risultati sono immediati, cioè come molte cose della vita degli adulti, uno può decidere che paga dei costi, che sa essere anche alti, ma lo decide in funzione della convinzione che alla lunga questo dà un risultato, no? Però alla lunga non è un modo di dire, cioè spesso uno deve investire anni per vedere il risultato, no? E pagare dei costi reali, no? Boh. Allora, quindi il testo di cui ci occupiamo oggi è un po' da questa parte qui, no? Il titolo che abbiamo dato è Un non uomo, no? Il testo è un testo molto conosciuto, capitolo 53 di Isaia, che è un testo che normalmente leggiamo a Pasqua e che ha un difetto per le nostre orecchie, che è che lo applichiamo immediatamente a Gesù, alla sua passione, eccetera. E dunque è un testo molto usurato dal punto di vista dell'ascolto, usurato in senso positivo, cioè che conosciamo e che ci fa subito scattare un'applicazione a un altro, che sarebbe Gesù. Il che ancora una volta è totalmente vera, la lettura cristologica e liturgica che si fa nei testi pasquali è assolutamente centrata, ma noi vorremmo leggerlo con altri occhi, perché per due motivi: uno, per quello che dicevamo, cioè perché la Bibbia è sempre profondamente umana, dunque indica dei movimenti che ci riguardano tutti, da una parte, ma dall'altra anche perché, anche dal punto di vista cristiano, se il nostro problema è la conformazione a Cristo, cioè se chi è credente ha come obiettivo non tanto di imitare Gesù in senso morale, ma di seguire la logica dell'esistenza, lo spirito di Gesù, allora anche questo testo comunque prefiguri la vicenda di Gesù, dice qualcosa anche rispetto alle nostre vicende. Quindi ne facciamo una lettura che probabilmente vi suonerà un po' strana, ma contemporaneamente che è assolutamente legittima. Poi, se volete, anche di questo ne possiamo riparlare, però diciamo, dovremmo cercare di staccarlo almeno in una prima lettura da un'identificazione con la figura di Gesù, no? Spessissimo questo testo è stato usato in chiave, si dice, apologetica, cioè il profeta che prima di Gesù scrive queste cose, che sono esattamente quelle successe a Gesù, dimostra la divinità di Gesù e che questa parola è ispirata, perché, no? Questa è la lettura più becera. Ovviamente questa cosa qua è vera, ma non ci dice niente, cioè non ci porta da nessuna parte. Una volta che abbiamo detto questo, dice, vabbè, interessante che 600, 400 anni prima di Gesù avessero descritto esattamente quello che gli era successo. La cosa più interessante è Gesù è il caso emblematico di una vita posta dai confini, che paga fino in fondo il prezzo di questo stare dai confini, ed è talmente emblematico che nella descrizione di ciò che accade all'umanità era in qualche modo possibile prevederlo, cioè portando le estreme conseguenze, quello che il popolo di Israele stava comprendendo di sé alla luce della parola di Dio, quello che ne ricava è che non si poteva andare a finire che così, che è un po' diverso come lettura, no? Perché dice di una struttura fondamentale che ci riguarda tutti. Come al solito leggo il testo. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. È un testo di cui almeno alcuni versetti sono molto conosciuti, credo li abbiamo tutti nelle orecchie. Ma veramente vi chiederei di fare il più possibile lo sforzo di sentirlo nella sua intensità. La struttura è un testo forte, anche poeticamente, linguisticamente forte, anche nella lingua originale, un testo un po' particolare dal punto di vista letterario. Contiene diversi apax, diverse parole che compaiono solo qui, quindi ha proprio una scelta linguistica potente. Diciamo è un testo molto strutturato dal punto di vista della struttura letteraria, no? Non è affatto come potrebbe sembrare un testo un po', come dire, che viene spontaneo, che esce dall'abbondanza del cuore, no? È un po' emotivo, è proprio un testo pensato ed è strutturato in modo abbastanza complesso. Il primo versetto, come spesso accade nei testi antichi, l'abbiamo detto mille volte, è un po' il titolo, funge da titolo, no? Voi sapete, l'ho già detto tantissime volte, la scrittura antica aveva penuria di carta, di possibilità di scrittura, quindi non si usava a fare le impaginazioni belle ariose come facciamo noi col titolo in mezzo grande e poi il testo, si scriveva tutto di fila per sfruttare ogni singolo spazio. Dunque normalmente quello che nella testa di chi scriveva era il titolo, per noi diventa l'inizio del testo, e il ridicolo è che poi tipo la Bibbia di Gerusalemme aggiunge i titoletti, perché ha bisogno di orientare la lettura, un titolo serve a orientare la lettura. Qui c'è un gioco tra due titoli, tra l'altro si discute molto se sono un'aggiunta posteriore o no, eccetera, di per sé non ci interessa, il testo come ci arriva a due titoli, che sono il primo e il secondo versetto, e che sono un po' strani, senza connessione con quello che viene dopo. Il primo versetto dice: chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? Che è un po' duro mettere in connessione con tutto il resto, o meglio, sì, beh, girando un po' uno dice: ma perché questo qua era così trattato male, sconfitto, punito, che non era credibile come annunciatore? Però di per sé quello di cui si parla non è un annunciatore, addirittura c'è una reiterazione poche righe dopo in cui si ripete due volte: non aprì la sua bocca, cioè questo qua non è uno che parla, e lo si ripete due volte a distanza. Quindi chi avrebbe creduto al nostro annuncio? L'annuncio di chi? Quale annuncio? Qual è l'annuncio che bisogna fare e che è così incredibile? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? Il problema, lo traduco in termini moderni, non raccontato da nessuno, perché, come dire, tradotto così un po' troppo veloce, è assolutamente una forzatura del testo in questi termini che sto per dire, ma traduco in termini assolutamente del Novecento. Il titolo di questo brano è: ma che rapporto c'è tra parola, idea e realtà? Noi oggi diremmo tra intenzione, come si fa a credere alle intenzioni, alle parole, alle cose dette, quando quello che succede è un'altra storia? Questo è un po' il titolo, no? Ed è il titolo di tutte le nostre sfiducie, che possiamo formulare in mille modi diversi, dalla rivolta contro le nostre nonne che ci dicevano no, che essere buoni poi alla fine premia, no? E uno dice: ma de che? Ma chi? Ma non è vero, no? Beati i miti, beati i poveri, ma di cosa stai parlando, no? Cioè, se volete, questo titolo, chi avrebbe creduto al nostro annuncio, a chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore, è veramente il corrispettivo, che in chiave narrativa, di quello che dicono i discepoli di Emmaus. Noi avevamo sperato che fosse lui, no? Là la chiave narrativa lo capiamo meglio cosa vogliono dire, ma qui è esattamente la stessa cosa. Il titolo di questo testo è: ma davvero funziona un'altra logica? mettersi dalla parte dei confini, cioè mettersi da un altro punto di vista, pensare la propria vita e l'altrui, i nostri rapporti, le cose che succedono in una logica diversa, seriamente funziona o no? No, perché uno può anche dirmi che non funziona, io però ci credo lo stesso e lo faccio, cioè non è che tutti abbiamo la vocazione a diventare l'essere più potente della terra, al limite ci va anche bene così, però ditemelo, ditemi che non funziona, che uno comunque non fa i soldi, non viene riconosciuto, no? O al contrario i ragionamenti, no, come si sente ogni tanto fare, beh, lo sentivo ieri in treno, per questo c'ho in mente questo esempio che è un po' stupido, ma una signora che spiegava a un altro perché non dà mai i soldi a quelli dei semafori, diceva: no, perché se fossi sicuro che se li meritano glieli darei, no? Ma siccome non so se li meritano o no, non glieli do. Che è un ragionamento antico, no? Cioè c'è sempre questa logica, appunto, funziona o non funziona, no? Cioè no, ma guarda che la carità si fa indipendentemente dal fatto che uno se lo meriti. Sì, però dopo, no? Non so se riesco a spiegarmi. Allora, questo qui è proprio il titolo della questione, no? Ed è una questione profondamente di tutti noi, cioè a fronte di questo invito a guardare il mondo da un'altra parte, la domanda è: ma siamo sicuri che sia una cosa furba? Vale la pena o non è più semplice, senza far del male a nessuno volontariamente, senza diventare cattivo? Non sto dicendo questo, ma in fondo, con quei limiti della buona educazione, rimanere comunque secondo la logica normale, no? Che un po' ti difendi, un po' ti aggiusti, no? Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? Per l'Antico Testamento questa espressione braccio del Signore è molto chiaro, perché il braccio del Signore è quello che non si è accorciato, il braccio del Signore, è quello che interviene per liberarli dalla schiavitù dell'Egitto, per salvarli, per donare la manna, eccetera. Cioè è quello che poi fa funzionare le cose anche quando non funzionano, è il braccio della liberazione, la potenza, no? A chi si sarebbe manifestata la potenza, no? Se non erano schiavi in Egitto, se non erano spersi nel deserto, se non abitavano un confine? Trasformare l'esperienza della nostra vita in una media esperienza borghese, in cui uno non fa tanto del male, sta tranquillo, però sta dentro le regole, ci mette nella peggiore delle condizioni possibili. Non siamo abbastanza nel deserto per ricevere l'intervento del braccio del Signore, e non siamo abbastanza guariti e squali per diventare dei ricchi, degli empi e dei potenti. E quindi stiamo esattamente a metà, pigliando il peggio di tutte e due le situazioni. Questo è un po' il primo titolo. Il secondo titolo è il versetto 2 e dice: è cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. C'è qualcuno, c'è un soggetto che crede all'annuncio e per cui si manifesta il braccio del Signore, che cresce come una radice in terra arida, cioè come qualcuno che non sta tanto al posto suo, che sta in una logica strana, che però è un virgulto davanti a lui. La struttura, come abbiamo visto già tante volte, nella scrittura non c'è quasi niente di umano che non parta da una situazione relazionale. Bisogna sempre essere davanti a qualcuno, di fronte a qualcuno, parlando con qualcuno. Per rifare l'esempio di prima di Emmaus, sono due i discepoli che discorrono tra di loro comunicandosi la delusione, ed è esattamente in quello spazio, nello spazio tra i due, che il viandante può dire di cosa state discorrendo tra di voi. Se uno se ne andava da solo rimuginando, certo il viandante avrebbe potuto dire a cosa stai pensando, ma diciamo l'indicazione del testo è che il viandante si inserisce nello spazio intermedio del dialogo tra i due. È cresciuto come un virgulto davanti a lui. È chiaro, questa è la figura del Messia davanti a Dio, ma è anche la figura di ciascuno di noi che, come prima cosa, per smuoversi, per verificare se si può credere a questo annuncio, vedere l'opera del braccio del Signore, bisogna mettersi davanti a qualcuno, bisogna crescere davanti a qualcuno. E questa è anche in qualche modo la condizione con cui si può pagare il prezzo. Cioè, il prezzo di evitare i confini è un prezzo duro, non c'è nessuna poesia in questo ragionamento, ma evitare dei confini si può reggere se uno cresce davanti a un altro, perché diventa una radice che comunque si radica in terra arida. C'è lo spazio della relazione, lo spazio che io non governo da solo, che è lo spazio di fronte, dialogico con un altro, è lo spazio in cui posso nutrire la mia forza per abitare i confini. Questo è poi il motivo ultimissimo, banale da un certo punto di vista, per cui si dice che non possiamo essere credenti senza Chiesa, non senza Chiesa in quanto istituzione, ma perché non si può essere credenti da soli, perché l'unico modo di essere credenti è in un tessuto di fronte a Lui, che ha molte forme, che non tutte sono felici, ma boh. Questi qui sono un po' i due titoli, cioè, ma sta storia funziona, rispostina, perché poi alla fine ci sarà la rispostona, ma la rispostina è sì, di fronte a qualcuno come una radice in terra arida, cioè accettando di essere uno un po' fuori posto di fronte a un altro, un po' espropriato, non totalmente padrone di se stesso. Si vede o no? Cioè si intuisce? Vabbè. E allora comincia l'aspetto più descrittivo, quello che ci interessa di più. Non apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato rietto degli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Da descrizione, la struttura dopo il titolo calca la mano con un sistema di ripetizioni che un po' perdiamo nella traduzione, ma nella lingua originale è molto forte, perché proprio è la ripetizione per accrescimento, si ripetono gli stessi vocaboli. Per esempio la parola disprezzo continua, no? E anche l'altro modo per dire disprezzo, che è mancanza di stima, che è di nuovo disprezzo, in 5 righe 6 volte, no? Cioè la prima descrizione di partenza è mettersi dalla parte del confine, provoca come prima esperienza l'esperienza di non essere riconosciuto. Si usano tutti i termini di riconoscimento, c'è un'unica eccezione che è la riga uomo dei dolori che ben conosce il patire, su cui poi ci fermiamo un attimo. Tutti gli altri sono termini di riconoscimento: l'apparenza, la bellezza, gli sguardi, il piacere, disprezzo, ci si copre la faccia, non lo voglio proprio vedere, disprezzato, senza stima. Sono tutti termini relazionali, non sono temi di giudizio oggettivo. È che cosa gli altri pensano di me, che cosa vedono gli altri. L'unica eccezione è uomo dei dolori che ben conosce il patire. Cioè la condizione per stare in modo veritiero dalla parte dei confini è conoscere il patire. E anche qui, scusate, lo dico in modo molto veloce, però non lo so, mi sembra che qui c'è una verità della scrittura, una di quelle taglienti, umanissime, molto precedente a ogni riflessione credente, ma di quelle che dovremmo, nella cultura in cui viviamo, ricominciare a dirci reciprocamente, ed è: se c'è una cosa di cui non vogliamo sapere è il dolore. Non lo vogliamo sopportare, non lo vogliamo sapere. Culturalmente, socialmente inventiamo tutti i modi possibili e immaginabili per rimuovere, spostare. Non vogliamo sapere il dolore degli altri, tantomeno il nostro. Il nostro è un po' più inevitabile. Tutte le regole della buona educazione sono state inventate per evitare di sapere la verità sul dolore degli altri, no? E sono formule di cortesia, e noi diciamo sempre, ma il problema è che non so cosa dire, no? Di fronte a un altro che sta male, a un altro che ha un problema. E questo è totalmente falso, no? Il problema è che non ho la forza di ascoltare, che è diverso, no? Perché si sa benissimo che non c'è niente da dire, e non è nell'attesa di chi sta male che qualcuno gli dica qualcosa. In genere ti irrita abbastanza se uno ti si mette a spiegare come dovresti fare. Cioè, il problema non è che un altro mi spieghi, ma che un altro mi stia a sentire, raccolga su di sé il mio dolore. È molto banale, ma è una delle verità più profonde, che diventa tra l'altro culturalmente sempre più vera, no? Siamo talmente convinti che nessuno ha voglia di ascoltarci, di ascoltare il nostro dolore, che in genere non ne parliamo, no? E diventa un circolo vizioso, no? Per cui nessuno ascolta, nessuno parla, e ognuno abita il proprio confine come un centro, perché spezzare la logica relazionale significa costituire dei centri. Qui ad esempio ci sarebbe veramente da riflettere un po' che cosa significa conoscere il patire. Qual è l'esercizio non intellettuale ma vitale che ci consente di ben conoscere il patire? Senza questo non c'è misericordia. Non è possibile essere misericordiosi se non si conosce il patire. Tutte le altre parole dicono l'altra metà della faccenda, cioè costui che ben conosce il patire non è riconosciuto esattamente. La prima condizione per abitare fecondamente il confine è il prezzo da pagare, ben conoscere il patire e sapere che questo rende irriconoscibili, sfigurati. Chi si fa carico del dolore degli altri è sfigurato. E poi c'è all'inizio del versetto 4 la parola che gira la questione, proprio il punto di svolta del testo. Dicevo, testo molto strutturato, i due titolini, questa descrizione del soggetto che è costruita su questo gioco, riconoscere, essere riconosciuti, conoscere, e punto di svolta, eppure, in italiano è reso con eppure, no? Qui è proprio il punto di svolta. Questa situazione può provocare molte reazioni. Ben conoscere il patire e non essere riconosciuti può fare di noi persone di molti tipi. Qui produce una persona misericordiosa, eppure si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Cioè, ben conoscere il patire e non essere riconosciuto fa mettere dalla parte dei confini. Ma qui c'è un gioco ancora più sottile che è assolutamente, secondo me, decisivo, su cui dovremmo non solo riflettere, ma, per usare una parola che ci sta diventando cara, conversare a lungo, che è che qui non si capisce bene, e dal mio punto di vista, è la mia interpretazione, è voluto che non si capisca bene, l'ambiguità è interna, cioè è ricercata. Se mettersi dalla parte dei confini vuol dire mettersi dalla parte delle vittime o dalla parte dei colpevoli. Se chi sta al confine sono vittime o sono colpevoli. La lettura cristologica di questo testo slitta subito sulla lettura teologica, dunque l'idea è che Gesù si carica dei nostri peccati e noi siamo i colpevoli, lui è la vittima e noi siamo i colpevoli, è chiaro, funziona così. E ci sta, nel testo ci sta. Dall'altra parte però si dice: si è addossato i nostri dolori, si è caricato le nostre sofferenze. Le sofferenze e i dolori non sono una colpa. Le sofferenze e i dolori sono quelli delle vittime, dei poveri della terra, di coloro che sono marginalizzati non a loro colpa, non per loro motivo. E anzi si dice: si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Cioè noi attribuivamo a lui di essere un colpevole. Allora io credo che qui c'è una verità profonda, ed è che ci piacerebbe che le vittime e i colpevoli fossero sempre chiaramente distinguibili, e che in noi stessi la nostra parte vittima e la nostra parte colpevole fosse chiaramente distinguibile, che come in un telefilm americano si potesse sempre dire chi sono i buoni e chi sono i cattivi, chi sono gli indiani e chi sono i cowboy, e che a un certo punto si potesse dire arrivano i nostri. Traduco che a noi ci piacerebbe anche mettersi dalla parte dei poveri, se poi prima o poi qualcuno arriva e dice che bravo che sei stato dalla parte dei poveri, no? E tutto torna, no? Ma l'esperienza della vita è che ogni colpevole è anche parzialmente una vittima. Forse non sempre le vittime sono anche colpevoli, ma che anche quando uno è solo colpevole, poi alla fine, una volta che mi ha stabilito che è solo colpevole, e allora? Cioè che c'è una ambiguità propria del confine, che ai confini ci si trova in pessima compagnia. Non sono divertenti i confini, non sono poetici, e che ognuno di noi si trova su qualche confine per scelta, per errore, per confusione, perché qualcuno ce l'ha spinto, per mille motivi. Questo eppure ci pone il problema, dovremmo dire in linguaggio religioso, di che cos'è la misericordia. Io personalmente credo, anche sulle provocazioni costanti di questo Papa, che questo dovrebbe essere uno di quei temi su cui dovremmo ricominciare a chiederci qualche cosa di serio. L'abbiamo trasformato in un tema tra il sentimentale e l'infantile. La misericordia invece è un sentimento profondamente adulto. I bambini non hanno misericordia, sono profondamente spietati. La misericordia è un sentimento adulto, riconosce, richiede di ben conoscere il patire. Il prezzo per diventare misericordiosi è aver sofferto, e aver sofferto come colpevoli, per perdere il diritto di guardare un mondo bianco o nero. E poi, diciamo, prende di più il colore cristologico, insomma, si sposta da questa ambiguità e dice: egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Qui è chiaro, c'è tutta la devozione al crocifisso, alle piaghe di Cristo, eccetera eccetera, che va benissimo, rimane tutta, non la sto negando un briciolo. La mia domanda è: questo versetto vale solo per Gesù, che è morto per i nostri peccati, dunque il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti? O vale anche un po' per tutti noi, almeno in una certa misura, e non è un'esperienza profondamente umana il sapere che c'è sempre la piaga di qualcuno che paga la mia salvezza? Il motore della misericordia con cui guardare il mondo non è ricordarsi che non esiste modo per gli umani di non far pagare agli altri quello che io sono? Su questa seconda parte del versetto 5 io credo appunto dovremmo un po', non lo so, il mio consiglio è proprio lasciare queste due righe a lavorare, no? Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di noi, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. provare a lasciarle lavorare non in termini semplicemente devoti, ma chiedendoci cosa significa appunto nell'esperienza adulta della vita l'interscambio di sofferenze, di prezzi e di riconoscimenti di vita che è inevitabile. Il mito permanente di essersi fatti da soli, di non dover dire grazie a nessuno, il mito di essere corretti, di non aver fatto mai del male o di aver sempre pagato i propri prezzi da soli. E la cosa interessante è qual è la colpa, no? Da cosa siamo stati guariti? Quale sarebbe la nostra colpa? Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Questo è il versetto che viene subito dopo. La colpa è che siamo separati, sperduti e confusi, cioè incapaci di crescere davanti all'altro. E c'è la costruzione simmetrica: il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Cioè, e quel versetto centrale: noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada, che è il contenuto di quello che il versetto prima e quello dopo dicono, no? Il castigo si è abbattuto su di lui, il Signore ha fatto cadere su di lui l'iniquità. Qual è l'iniquità? L'iniquità è essere sperduti e che ognuno di noi segue la sua strada. Vabbè. Dopodiché ci sono i versetti che descrivono esattamente che cosa succede a chi si mette da questa parte, a chi sceglie la via della misericordia, che abita la pessima compagnia dei confini. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu precosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. La descrizione è, diciamo, insiste su tre questioni. La prima è che questo qui tace. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? E questo qui tace. Allora, la questione su cui spessissimo noi ci interroghiamo, tra il parlare e il tacere, chiamare le cose col loro nome esplicito, annunciare Gesù, parlare di Gesù, oppure vivere, fare, cioè l'antinomia tra parole e realtà, tra parole e vita. Qui l'indicazione è molto chiara: chi sta ai confini sta zitto, chi sta al centro ha delle parole. Chi guarda il mondo dai confini non ha niente da dire. Su questo io personalmente sono diventata molto più dura negli ultimi anni. Prima pensavo che andava bene una posizione moderata, cioè che non bisogna sempre rompere le scatole alla gente parlando di Dio, di Dio, di Dio, però insomma che poi ogni tanto alcune cose bisogna anche dirle. Adesso, man mano che vado avanti, mi convinco sempre di più, ma questa è una mia opinione strettamente personale che non vincola nessuno, mi convinco sempre di più che proprio la riduzione a zero sarebbe meglio, che ci sono cose vere della vita di cui non si parla, che la parola è la parola sulla vita, e lo stare davanti a un altro e la discussione come tra i discepoli di Emmaus su quello che abbiamo sperato, sul nostro dolore, sopportare il dolore dell'altro, non scappare di fronte alle sue parole vitali. Ma che circa la questione di stare dai confini e di stare dalla parte di Dio, bisogna proprio non aprire bocca. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è: chi si affligge per la sua posterità. È buffo perché ti aspetteresti, noi avremmo scritto, chi si affligge per come è stato trattato? E invece la domanda è, chi si affligge per la sua posterità, per quello che viene dopo? Tipico di una cultura che molto investiva sui figli, bla bla bla, vero? Ma comunque è curioso, no? Il problema non è come è stato trattato lui, ma ciò che i suoi frutti, ciò che gli succederà dopo, ciò che in qualche modo sarà in grado o non in grado di produrre. Questa è l'altra domanda interessante, no? L'altra questione descrittiva interessante. Al confine si sta zitti e al confine il problema è il futuro, non io. E la terza cosa che si dice, che mi sembra molto interessante, gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Si considera empio e ricco sinonimi. Vado sul fondo. La conclusione, questa è l'ultima parte del testo, che è strutturata come la terza unità del testo, e dice: al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Questo versetto è un versetto tosto, no? Perché uno dice: ma come? A Dio ha fatto piacere prostrarlo con i dolori? Torniamo su questo versetto. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Chi si affligge per la sua posterità vedrà una discendenza, la sua sepoltura è con l'empio, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Questo terzo premio non c'era prima, eh? Prima c'era chi si affligge per la sua posterità, una mancanza di futuro, e il premio è vedrà una discendenza. Prima c'era il suo tumulo, la sua sepoltura sarà con l'empio, quindi vuol dire che muore, e il premio è vivrà a lungo. Poi non c'è più niente prima, e il terzo è si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Uomo dei dolori che ben conosce il patire si sazierà della sua conoscenza, cioè del patire. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità, perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Allora, c'è un premio, funziona? La domanda era, ma funziona? Funziona, ma in un certo senso. E il senso è: si sazierà della sua conoscenza. Ciò che ci costava dello stare al confine diventerà la nostra forza. Ben conoscere il patire diventa un elemento di forza, non un elemento di risucchio di energie. Non funziona nel senso che si risolve come un telefilm americano. Funziona perché ben conoscere il patire ci rende più umani. Per questo il vero premio è il terzo, quello che non corrisponde. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Questo è il segno che funziona, la volontà di Dio si compie, la volontà di Dio è che in prima battuta che tutto il mondo sia più umano, che ognuno abbia più spazio per il dolore dell'altro, che tutti possano crescere l'uno di fronte all'altro. Ha spogliato se stesso fino alla morte, è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Si conclude dicendo, guardate che dal punto di vista storico, anche qui faccio una traduzione indebita, un po' veloce, dal punto di vista di quello che si vede, è esattamente come prima, non è riconosciuto. Lui stava intercedendo e è stato invece annoverato tra gli empi. se vi aspettate che la soluzione sia che improvvisamente, dopo averci disprezzato, tutti dicano: no, ma che bravo, mi ero sbagliato, sembrava che eri un fettente qualsiasi, invece no, caspita, hai proprio fatto una roba bella, non succede. L'ultima riga è stato annoverato fra gli empi mentre egli portava il peccato di molti. Quindi il misunderstanding, il non riconoscimento continua, ma si sazierà della sua conoscenza. Torno dunque al versetto incriminato: al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore, con dolori. No, fin troppo facile dire che non vuol dire che Dio è contento che si soffra, no? Ma quello che qui ci si dice è che il Dio di Israele, il Dio padre di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Gesù Cristo, è un Dio che sa star di fronte, che sopporta, noi diremmo, il dolore di chi gli sta di fronte, che lo sa raccogliere. Quando noi stiamo e riusciamo quelle rare volte nella vita a trovare una grande comunione, comunicazione con qualcuno a cui vogliamo bene che sta molto male, quei momenti diventano assolutamente preziosi, sono quelli che fanno di una conoscenza non troppo approfondita un'amicizia per la vita, l'avere condiviso, non essere scappati di fronte al dolore dell'altro, l'altro che non è scappato di fronte al dolore mio. Questo non vuol dire che ci fa piacere, no? Ma vuol dire che sapendo stare di fronte all'altro, così come il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe fa, questa prostrazione con il dolore diventa una conoscenza che sazia. E dunque è l'occasione di una vita più umana, di una misericordia più reale. Dal nostro punto di vista, dunque, dalla riflessione che andiamo facendo, questo è il costo dell'abitare dei confini, no? non è un buon mercato, no? e normalmente non è un costo riconosciuto, cioè non c'è qualcuno che abbiamo fatto tutto bene e quindi ci dà 10, perché la vita non è la scuola, no? Il massimo a cui possiamo aspirare è che mettendoci ad abitare dai confini diventiamo misericordiosi, e questo in qualche modo è il vero premio, cioè siamo capaci di saziarci dalla conoscenza che abbiamo del dolore nostro e altrui, e dunque diventiamo misericordiosi.